Chi allenatore lo è, tra l'altro è ex compagno di Vincenzo Italiano, è Andrea Pisanu, che ritroviamo con piacere, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Andrea, buonasera.
Buonasera, grazie a voi per l'invito.
Te la metto lì, tu che lo conosci, Vincenzo Italiano, secondo te che cosa farà? È un po' il canto del cigno questo fine anno? Ti faccio un piccolo spoiler: nella scorsa ora e mezzo noi abbiamo ritenuto che sia così, che insomma ci sono 2 mesi ancora da giocare, però la sensazione è che possa essere un po' alla fine, ecco, della sua esperienza a Firenze. Però.
Ma il mio pensiero è che comunque Vincenzo abbia fatto un bel percorso qua a Firenze. Ora la Fiorentina in questi anni è cresciuta, è sotto gli occhi di tutti, e questo è un dato oggettivo. Bisognerebbe vedere, noi siamo nella testa del mister o nelle scelte della società. Sicuramente magari quest'anno soprattutto si pensava di continuare a incrementare comunque questo percorso, però sappiamo che gli allenatori adesso 2 o 3 anni poi anche la società va in ricerca magari di qualcos'altro, anche per cambiare un po' l'ambiente. Però sicuramente Vincenzo ha fatto bene, questo non si può negarlo, e ora comunque aspetteremo gli sviluppi. È vero che a volte, come hai detto te, si rilasciano magari qualche intervista o comunque anche per un po' per forzare la società ad essere magari più presente, per magari l'anno prossimo fare un mercato, comunque essere più competitivi, però non lo sappiamo, siamo solo testimoni di quello che sta succedendo, quindi aspettiamo prima di giudicare.
Ecco, ma da ex centrocampista ti butto su un tema che noi non abbiamo ancora affrontato oggi, se non al lato, che è quello di Arthur, che è un profilo voluto da Italiano fortemente, che ha avuto diversi alti, qualche basso questa stagione, che però anche lui è destinato un po' a salutare a fine stagione. Secondo te è una perdita per la Fiorentina non poter puntare più su Arthur la prossima stagione?
Beh, è una perdita, perché Arthur sarebbe una perdita per tutti, perché è un giocatore forte, un giocatore di esperienza, un giocatore tecnico, tattico, sa leggere il gioco e si sposava bene con i principi di gioco di Italiano. Bisognerà vedere cosa succederà nei prossimi mesi, o comunque prima di tutto quello che succederà in panchina, perché tenendo Italiano ancora la Fiorentina è normale che Arthur sia un tassello importante. Perderlo, bisognerà trovare un giocatore con le stesse caratteristiche che comunque vada bene. Se invece la Fiorentina cambiasse allenatore, lì bisognerebbe parlare con chi subentrerà, con quelli dirigenti, quello che si vorrà fare, come si vorrà impostare la squadra, che tipo di mentalità avrà l'allenatore, scegliere i giocatori giusti. Io penso sempre che un mercato vada fatto in condivisione con quello che l'allenatore vorrebbe portare sul campo, quindi le sue idee. È inutile portare dei giocatori anche magari bravi, però che non sono funzionali.
Ma Andrea, poi ti porto invece su un tema che a me ha fatto un po' storcere il naso, di cui abbiamo parlato in questa trasmissione, che è quello dell'eventualità, anzi della possibilità, che la Fiorentina il prossimo anno riparta con una squadra basata sui giovani, ok? Che è bello, che tutti diciamo che è bello dare spazio ai giovani, puntiamoci. Però una squadra come la Fiorentina, ad oggi, dopo 5 anni, dopo tutto quello che è successo nella scorsa stagione, ma se lo può permettere? Perché i giovani richiedono di attenderli, di farli sbagliare, di prevedere anche 1 o 2 stagioni per farli crescere, quindi per 1 o 2 stagioni difficilmente puoi puntare a obiettivi importanti. Cioè, a me, se fossi un tifoso, anzi, cioè, sono anche un tifoso oltre che giornalista, ovviamente, a me da tifoso un po' dispiace sentire che una delle ipotesi per la ripartenza della Fiorentina, nel momento in cui a centrocampo non solo Arthur ma tanti altri sono a scadenza o comunque alla fine del loro percorso, ma anche in altri ruoli, penso a Belotti per esempio, se ne andranno, e quindi l'eventualità di ripartire con i giovani, secondo me, tu che Firenze la conosci perché insomma hai allenato anche qui vicino, sei stato anche qui vicino al Prato, però chiaramente puoi avere un...
Vivo a Firenze, adesso vivo a Firenze.
Ecco, ora vivi a Firenze, quindi la conosci, però magari ecco sei anche un po' meno trasportato dal tifo rispetto a quanto lo può essere un tifoso della Fiorentina. Cioè, non è un po' riduttivo per la Fiorentina puntare solo sui giovani il prossimo anno?
Guarda, secondo me il discorso è un po' più ampio, nel senso che è normale che il tifoso, tutti i tifosi, non solo quelli della Fiorentina, ma comunque tutte le squadre, vorrebbero che ogni anno si aumentasse comunque il tasso tecnico di qualità e puntare sempre a migliorarsi e a costruire una squadra sempre più forte per puntare a obiettivi sempre più grandi. Secondo me molto spesso tra società e tifosi, qua, ecco perché il mio discorso è più ampio, c'è poca comunicazione, nel senso... ci sono dei bisogni societari o comunque magari strategie, queste dovrebbero essere esposte alle persone, ai tifosi. Loro dovrebbero essere parte integrante, cioè devono essere partecipi di quello che una società va a fare, soprattutto quando una società è così coinvolta, cioè il pubblico è così coinvolto come il pubblico fiorentino. Quindi non ci sarebbe niente di male, ti ripeto, se si sceglie una strategia, quella di puntare sui giovani. È normale che, come hai detto tu, i giovani vanno aspettati, i giovani dobbiamo mettere, i giovani possono sbagliare, cioè l'esperienza viene dopo l'esperienza viene dopo dei
fallimenti. Ma nessuno dice che
lo insegna l'Empoli,
però posso dire, non è che io dico non puntiamo sui giovani in generale, io dico costruire una squadra solo sui giovani, certo, per
quando
la Fiorentina.
Si parlava di Champions fino a un mese e mezzo fa con la squadra quarta,
perché se cannano tre partite consecutive a Empoli è un ambiente
ce
che
lo scrive anche
farlo.
Bruno da Viterbo, ripartire da un allenatore giovane con giocatori giovani significa obiettivi minimi, o meglio, appunto, obiettivi magari sportivi, che... l'obiettivo è quello di valorizzare il giovane.
Però... Ma dipende sempre, scusa, interrompo, dipende sempre dalle aspettative che sia la società, che comunque anche la piazza ha. Adesso ho sentito l'esempio dell'Empoli. L'Empoli sicuramente non ha l'aspettativa di costruire una squadra per arrivare in Champions, ha delle aspettative diverse e fa un percorso diverso. Ma è chiaro, cioè l'ha detto, è chiaro, lo sanno tutti. La Fiorentina, come hai detto bene te anche prima, dopo questi anni dove l'anno scorso ragazzi ha fatto un grandissimo campionato, è arrivata a giocare due finali, quest'anno è ancora dentro.
Sì, è arrivata ottava l'anno scorso e settima l'anno prima.
Qualche tifoso dice buona stagione.
Cioè, tu mi insegni da uomo di calcio che il valore di una squadra si misura nel piazzamento in campionato, perché il campionato difficilmente tradisce.
Si misura sul piazzamento in campionato, ma si misura soprattutto su quali sono esattamente le reali potenzialità della squadra, perché cioè, ci sono squadre che magari raggiungono dei risultati incredibili, magari essendo qualitativamente o comunque mettiamo il budget tutto minori, hanno fatto un lavoro straordinario. Sicuramente si aspettava di più della Fiorentina, perché per quello che ha speso, per i giocatori che ha, per quello che è costruito in questi anni. Però quello che non si può pensare è che budget, giocatori forti portino ai risultati, sono tante variabili, e lì entra in gioco il ruolo della società, il ruolo dell'allenatore, ci sono tantissime variabili per raggiungere un risultato importante e a volte anche oltre quello che si può fare. Però sono d'accordo anche con te, io parlo da allenatore. È normale, ci si aspettava qualcosa in più. Quest'anno c'è stato un momento dove la Fiorentina ha avuto era quarta, ha avuto delle partite dove poteva allungare o comunque mettersi in una posizione dove magari a quest'ora stava lottando per arrivare quarta. Evidentemente se non è riuscita non è ancora pronta.
Sì, no, perché poi l'altro esempio da cui venivamo fuori, poi appunto la scorsa settimana chiaramente abbiamo dovuto parlare di altro, è che vedi il Barcellona giocare in Champions League però con 2007-2006, cioè io aspetto anche qualcuno che mi dica se hai dei giovani forti,
ma lì c'è un lavoro a monte,
però c'è un lavoro diverso.
La Masia, cioè c'è una cultura totalmente diversa. Li formano, io ho portato, tu sai bene, diversi ragazzi del Barcellona in Italia e già gli scarti del Barcellona in Italia hanno comunque fatto chi la Serie B vedi Ferigra, Eric Ferigra difensore centrale piuttosto che quindi c'è già tutto un percorso, un processo che è iniziato oltre 20 anni fa. Tu è solo sei mesi che hai il Viola Park, anche se il settore giovanile della Fiorentina ha sempre ben figurato anche senza le strutture, perché vogliamo fare l'elenco e Andrea ne è testimone di quanti giocatori sono usciti dalla cantera Viola,
esatto.
Anche solo negli ultimi 20 anni, ragazzi.
Certo.
Però hai detto benissimo te, il Barcellona, hai fatto l'esempio del Barcellona, che forse sì, è quello più esclusivo, è già da tantissimissimi anni che lavora in quel modo.
Real compra i campioni, Barcellona se li fa in casa, lo sai anche te, Andrea, casa, questa esatto, è la cultura loro, insomma.
Parliamo di Barcellona, l'hai detto tu, perché cioè, la squadra forte che ha espresso sulla Masia, ha espresso certo, i migliori giocatori nell'ultimo decennio, però parlo anche della Red Bull Salisburgo che gioca con
bravo,
il 7. Ce ne sono tante squadre, però quelle hanno deciso che da oggi in poi si
lavora in quella direzione.
Si lavora in quella maniera, in quella certo, direzione.
L'Ajax di qualche anno fa.
L'Ajax certo,
è sempre stata una.
Ci vuole tempo. Che se non si inizia
ci vuole organizzazione, ci vuole formatori. Ci vuole tutto.
Ci vuole allenatori bravi, ci vogliono strutture, come hai detto tu. Ci vogliono tante cose messe insieme per arrivare a un certo livello.
Cioè, Andrea, anche per raccontare cose che molti non sanno da casa, a Barcellona i formatori, gli allenatori del settore giovanili sono puri allenatori di settori giovanili, non hanno ambizioni di andare ad allenare un domani una Serie B, una Serie A spagnola, piuttosto che
qui hai toccato un punto,
un universo.
Pandora, purtroppo universo. Negli ultimi anni in Italia io dico si usano i ragazzi per
arrivare
esatto, e lasciamo i ragazzi indietro, lasciamo che la crescita si fermi, non sviluppiamo il potenziale.
Ma perché Andrea? Perché sono sottopagati. Al Barcellona un istruttore qualificato di scuola calcio del Barcellona può accamparci una famiglia con l'ingaggio che ha, capisci cosa ti voglio dire? Da noi anche solo per fargli fare la gavetta dici vieni a allenarmi le giovani della Fiorentina, però ti do 500 euro in mese. È normale che poi hai ambizioni di diventare allenatore, sei d'accordo?
Quello hai detto benissimo, è la verità. Purtroppo quando non riesce a dare una continuità di lavoro . Perché poi noi chiediamo agli allenatori del settore giovanile di fare un full time, nel senso di pensare a 360 gradi 24 ore al giorno alla squadra, ma
dandogli un tozzo di pane
oppure ok, ti do un tozzo di pane però formami giocatori da 50 milioni
certo.
L'equazione è sbilanciata,
alloggi da pagare, vite e quant'altro, non è
va bene, il tempo è tiranno ancora
scaduto.
Una volta e quindi ti dobbiamo salutare,
bella questo
dialogo, confronto va bene, speriamo di insomma ritrovarci un'altra volta.
Ci sarà
Andrea
occasione.
Ti auguriamo una buona serata e ti
grazie
ringraziamo
mille, in bocca al